Ciao a tutti e bentornati a MLS Italia, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer in collaborazione con The Cutting Edge. Oggi, tra una festa e l'altra, schieriamo il tridente pesante. Qui con me, Max Cristina, direttore di MLS SoccerItalia.com, ci sono Cristiano MG Faran.
Salve a tutti coloro che ci ascoltano.
E Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Ma ci sarà spazio anche per il fantasista, in tutti i sensi in questo caso, Sebastiano Trovato, che su finire di puntata ci darà i suoi consigli per il fantasy. Niente, come avete passato le festività? Avete guardato un po' di MLS tra un uovo di Pasqua e l'altro?
Ma assolutamente sì, soprattutto diciamo di buon mattino i cari highlights, diciamo che ci sono state delle conferme positive e delle sorprese altrettanto positive.
Sì, Federico, per partire, giusto per fare un mini recap, continua a regnare la California. In questa week hanno vinto sia i Galaxy che l'FC, che anche San José Earthquakes, miracolo.
Sì, San José continua a stupire in casa, continua a fare una bella valanga di gol. Los Angeles ha confermato il suo rendimento casalingo, sempre con un gioco piuttosto brillante. E schiantando i rivali attuali di questa prima parte di stagione dei Seattle Sounders, mentre i Galaxy hanno sempre ultimamente hanno spesso dei rigori interessanti che vengono trasformati dal solito Zlatan contro un Houston che secondo me non ha demeritato,
anzi. A proposito di Ibra, un commentino sulla la MLS sono io.
Ibra, cosa ci possiamo aspettare? spesso è andato a detto delle frasi del genere, quindi...
Invece, Cristiano, tu che sei tanto vicino al Canada, ancora un'altra grande prestazione di Pozuelo per Toronto, che ha vinto il Man of the Week con la sua doppietta.
Assolutamente, come scrivevi un po' tu, Pozuelo is the new Giovinco, per quanto sicuramente Giovinco abbia una classe tutt'altro, diciamo, rispetto a Pozuelo, ma il Pozuelo sta dimostrando una concretezza abbinata soprattutto a una costanza che ha portato Toronto a vincere in casa contro il Minnesota in una partita molto molto rocambolesca. Invece sul fronte di una delle trasferte più lunghe del mondo, la terza, Orlando City ha battuto i Vancouver del mio caro coach Dos Santos, che dopo aver ingarrato la vittoria contro coach Bradley è tornato invece, diciamo, al suo range di costanti sconfitte, purtroppo.
E invece c'è stato il primo acuto di New York City in casa di DC United, mentre possiamo smentire le voci che vogliono Thierry Henry come nuovo coach dei Red Bulls. Ieri sembrava cosa fatta, invece oggi è arrivata la smentita della società, nonostante il capo dei Red Bulls contro i Revs. Ma Federico, Atlanta, New York, Red Bulls, in questo caso, sono ultime a Est, le finaliste dell'anno scorso.
Sì, restano... Allora, una lancia a favore di Atlanta è stata molto, molto sfortunata. Ha preso due pali, ha giocato una partita ai livelli dell'anno scorso, a mio parere.
Grazie, avevo detto che Deboer e Fantozzi, che c'ha la nuvoletta sulla testa,
però ha trovato una squadra che è molto concreta, che ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto, ha fatto un gol di contropiede dove non meritava assolutamente di segnare, però è riuscita veramente a dare spazio a questa vittoria inusuale, secondo me, ripeto. E mentre Red Bulls sono credo l'ombra di se stessi e non giocano per niente bene, a mio parere, e hanno avuto una sola occasione durante tutta la partita, e poi anche lì la partita in sé andava un po' verso 0-0. L'acuto che c'è stato di Peniglia sicuramente ha portato ad una vittoria che, fosse successo anche dall'altra parte una situazione simile, avremmo detto bene o male le stesse cose.
Oggi però, come promesso, tra una festività e l'altra, diamo spazio alle vostre domande che ci avete fatto sulle nostre pagine social. Avete studiato, ragazzi?
Sì, abbastanza.
Sì, abbastanza, esatto.
Partiamo subito con la domanda di Claudio De Roberto, uno dei nostri fedelissimi della pagina,
Ciao Claudio.
che ci chiede: gli introiti dei diritti TV e la tassa dell'expansion team a 200 milioni potranno essere in qualche modo, potranno influenzare in qualche modo il salary cap? Federico, cosa dici?
Beh, ad oggi sicuramente no, allora, perché il salary cap nell'MLS funziona diversamente rispetto agli altri sport americani come sono il football e il basket in particolare. Dal 2017 soprattutto ci sono stati dei nuovi cambiamenti. Il salary cap è una cifra che la MLS ha deciso di adottare per tutti i team, che è ferma a 4 milioni circa. E senza contare, questo è importante, che questa è una delle grandi differenze, il salario extra per i famosi designated player, quindi quei tre slot per i giocatori che possono avere uno stipendio più alto della media. In questo salary cap sono inclusi 20, circa 20 spot su 30 che sono i 30 del roster, e bisogna poi fare delle distinzioni quando si va dal 19° posto al 30°, perché praticamente in partita ci sono solo 18 giocatori, quindi gli altri non giocando non necessariamente prendono uno stipendio, quindi c'è un minimo salariale che loro possono dare, che c'è stato l'anno scorso, hanno raggiunto tipo i 65 mila dollari circa, e per qualunque fosse lo spot, o lo spot al di fuori, tipo il 19° o il 20°, oppure per qualche senior cosiddetto, incluso in quei 18 giocatori. Mentre il massimo salariale che viene tassato è per i vari per i non DP players, quindi che può raggiungere circa sui 500 mila dollari. Dopodiché ci sono tutte delle varie differenze negli slot che vanno tipo dal 21 al 30°, perché ci si mette dentro i vari ci si mette dentro il minimo salariale per i senior, che può cambiare di qualche migliaia di dollari. Ci sono i giocatori della Generation Adidas, che è un programma dell'Adidas molto interessante. In più ci sono gli spot per le riserve e gli spot per chi è minore di 24 anni, e una parte di salario va ancora ai cosiddetti homegrown players, che sono quelli che hanno vissuto qualche anno e hanno giocato nell'academy della squadra. Hanno vissuto qualche anno nella città della squadra o nella zona più che altro, e poi hanno giocato nell'academy della stessa. Quindi diciamo che il salary cap è in questo modo ben strutturato, e a mio parere, se i diritti TV entrassero in questa struttura, diventerebbe complicato
Da
dare più
gestire.
importanza a gestire tutti i contratti e gestire chi ha giocato, cioè chi è più giovane o chi è più vecchio, e quindi un incremento costante.
Invece, Cristiano, ti aspettavi col nuovo annuncio di espansione a 30 squadre che la tassa di iscrizione per la MLS passasse a 200 milioni di dollari? È tantissimo.
Allora, diciamo che quando fu annunciato l'allargamento a 26 squadre, era il dicembre 2016, Max riportò benissimo la notizia da su MLS Soccer Italia, che era ai suoi albori, la tassa fu alzata a 150 milioni di euro. Contando che la MLS funziona un poco, diciamo, come i sistemi socialisti o almeno socialdemocratici, cioè con piani a lungo termine. In genere sono quadriennali, però possono diventare anche decennali. Ovviamente un innalzamento a 200 milioni viene fatto anche perché si tiene conto di un determinato processo inflattivo tipico degli stati, diciamo, democratici capitalistici, ecco. E ovviamente in questi 200 milioni sono comprese tutte le garanzie necessarie affinché la squadra, la franchigia possa durare nel tempo. Ricordiamo che all'inizio degli anni 2000, intorno al 2001, MLS invece di espandersi divenne più piccola, ecco perché perse due squadre, perse dapprima Miami, poi dapprima Tampa. Poi Miami, poi San José, quindi divennero 3 e da 12 passò a 10, poi di nuovo 12 con alcuni cambi, e finché poi non tornò a ristabilizzarsi, diciamo, dal 2007 in poi. In questi 200 milioni, gli attuali 250, ricordiamo che poi questi 200 milioni sono per la 28esima e la 29esima, quindi forse alla 30esima sarà chiesto ancora di più, perché così è stato l'annuncio. Vi deve essere il piano dello stadio, che comunque comporta costi abbastanza alti, il supporto dato all'azienda nascente, a quella che sarà poi la franchigia, tutto il sistema dell'asset societario, i dettagli sui finanziamenti e i piani di sviluppo appunto del roster, quindi quello che diceva prima Federico, basato soprattutto sulle academy, sulle squadre giovanili. Un punto questo che poi, visto che stiamo parlando anche di paga minima, quindi di contrattazioni sindacali, vi è una regola che è stata messa, cioè quella che se un giocatore, un atleta giovane, non ancora in età professionistica, vuole andare in un'altra lega, la MLS deve essere indennizzata. Questo ha fatto storcere un po' il naso al sindacato dei calciatori, perché sarebbe una sorta di discriminazione che potrebbe portare una squadra di un'altra nazione a preferire giocatori di altri stati anziché quelli degli Stati Uniti o del Canada, nella fattispecie. Ritornando poi ai 200 milioni, vi è sempre un dato bellissimo che è tipico della Major League Soccer, cioè quello che nella spesa per la creazione della società bisogna tenere conto nel plan del coinvolgimento dei fan, del gruppo di tifosi, che non sono, diciamo, coloro che spesso tengono in ostaggio le società, come purtroppo è capitato da noi, ma sono parte integrante della società, perché la società sa bene che vive grazie anche e soprattutto a loro e i programmi per la comunità, cioè la responsabilità sociale d'impresa che comporta diciamo, l'obbligo per la società di portare un beneficio alla comunità, un beneficio alla comunità in cui vive, e quindi questo poi si ripercuote soprattutto poi sui giovani, giovani dei ceti meno abbienti, degli strati più poveri della popolazione. Chiudo facendo un riferimento alle due realtà che sono più candidate a diventare la 28 e la 29, sono Sacramento Republic, quindi California, sempre in USL Championship, che ha annunciato, diciamo, l'ingresso di Ron Barkle, che è un grande miliardario, che ha già la proprietà, parte della proprietà dei Pittsburgh Penguins di NHL, e lui è un imprenditore della Yucaipa Companies, che è una grande compagnia attiva nel settore distribuzione, nel settore food. E poi St. Louis, grande città storicamente votata al calcio, grande centro urbano tra il Missouri e l'Illinois, che dovrebbe avere come proprietari Jim Cavanaugh, che è il CEO della Worldwide Technology, e la famiglia Taylor, che invece è titolare dell'Enterprise Holdings, che è una grande catena di auto, un grande autonoleggio, ecco. Quindi fino adesso dovrebbero essere queste, salvo altri cambiamenti.
Invece, giusto per legarci ai tifosi, faccio a Federico la domanda di Alessandro Liberti che ci chiede: Cosa ne pensate delle poche presenze in stadi come a New England, Columbus Crew e Fire? E ti aggiungo io se questo secondo te non è un problema per la società.
Ma allora, secondo me Columbus e Fire hanno un problema che è diverso da quello di New England. Secondo me il problema New England ha comunque un problema stadio che va contro la concezione attuale degli stadi e del processo di calcio che c'è in MLS. Per, come dicevamo, l'MLS è propriamente un prodotto, quindi gli investitori e gli stessi gruppi di proprietari cioè vogliono arrivare a fine mese con un certo tipo di fatturato e un certo tipo di utile. Quindi, evidentemente, questo non è un problema per loro che ci siano po pochi tifosi. È chiaro che lo spettacolo non ne giovi, quindi vedere pochi tifosi allo stadio non aiuta la causa dei fan, però a livello monetario evidentemente non gli cambia molto. Leggevo dei Red Bulls che vogliono mettere dei banner, degli striscioni nei posti vuoti come succede a Seattle, per anche lì dare magari un'idea di stadio un po' più pieno, quindi di agglomerare i tifosi.
I
Quindi
famosi cartonati delle Alpi di una volta.
esatto, esattamente loro.
Invece chi sicuramente secondo me non avrà problemi di tifoseria è Inter Miami. E con questo mi leggo la domanda di Luigi Armiento che ci chiede delle informazioni, delle news sul progetto di Beckham. Questo rispondo io perché ho a cuore la situazione di Miami, essendoci stato più di una volta. La squadra di Beckham entrerà appunto in MLS nel 2020, lo sappiamo tutti, ma sono ancora abbastanza indietro, soprattutto rispetto ad altre realtà come Cincinnati che è appena entrato, oppure come Nashville o Austin. La notizia di pochi giorni fa è che hanno avuto il via libera per demolire il vecchio Locker Stadium a Fort Lauderdale, dove giocava anche il Fort Lauderdale Strikers di Amaury, giusto per citare un giocatore noi conosciuto. Lì costruiranno un centro sportivo e nei piani futuri giocheranno le giovanili. Certo, e nel frattempo costruiranno anche uno stadio da 18.000 posti, sempre se riusciranno ad avere l'ok definitivo per far partire i lavori, dove giocheranno per i primi 2 anni di MLS, almeno nelle idee. Dopodiché si trasferiranno nel nuovissimo impianto che stanno progettando, sempre lì siamo a livello progetto, quindi siamo un po' indietro. Che sorgerà vicino all'aeroporto internazionale dove oggi c'è il Melrose Country Club, che è un campo da golf, diventerà un mega parco sportivo con tanti campi e appunto questo stadio specifico per il calcio. Certo è che sono ancora abbastanza indietro, nel senso poi si troveranno, quando tutto sarà definito, sempre, hanno 180 giorni di tempo, mi pare, per far tutte le verifiche del caso. Per costruire questa cittadella dello sport a Fort Lauderdale, dove avranno praticamente il centro di allenamento alla Milanello, per capirci, dove giocheranno i giovanili, si alleneranno e tutto. Mentre lo stadio da 25.000 posti, mi sembra di ricordare, sarà più in downtown, vicino al vecchio Few Stadium o Ricardo Silva Stadium, che è dove giocava il Miami FC di Nesta. Voi come vedete questo progetto di Miami, proprio in poche parole? Cioè, avete molta fiducia? Io so che di Busquets che ha parlato di una voglia di andare in MLS, io lo linko a Miami come altri nomi, come Griezmann. Voi che dite?
Vai Federico, vai.
Ma io sono molto dubbio, ho gli stessi dubbi che ho per Austin, li ho per Miami. Probabilmente Austin è ancora più un progetto sicuro rispetto a quello di Miami. A Miami sicuramente c'è un grosso nome, ma sembra non ci siano tante basi. Una franchigia in Florida fa sempre comodo. E porta un sacco, una comunità anche di stranieri a cui piace il calcio molto più alta.
Ma invece, guarda Cristiano, prima So che tu invece stai attendendo, cambiamo discorso, giusto per dare spazio a tutti gli argomenti della nostra mezz'ora settimanale. Nel fine settimana inizia la Canadian Premier League. So che tu con la tua pagina CPL Soccer Italia la segui, se vuoi raccontarci cosa ti aspetti da questo campionato.
Assolutamente, la Canadian Premier League, ricordiamo agli ascoltatori, è il nuovissimo campionato di prima divisione canadese. Sette squadre al via dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Un campionato che nasce con l'esigenza di formare calciatori e allenatori in vista dei mondiali del 2026 che saranno in condominio tra Stati Uniti, Messico e appunto Canada. Un campionato che cresce con questa voglia di andare piano e insegnare e imparare calcio all'interno dei propri confini, con tanti stranieri, ma una base nazionale molto forte. Quindi un campionato che il primo anno sarà, diciamo, ai livelli, credo, di una nostra Serie D, ma piano piano crescerà. Sono rappresentate molte province del Canada, due squadre sono in Ontario, il Forge FC di Hamilton e lo York Nine, che riprende 9 comunità della contea di York, che ha una forte presenza italo-canadese. Poi vi è l'HFX Wanderers di Halifax, Nova Scozia, il Pacific FC British Columbia, quindi isola di Vancouver, il Cavalry che rappresenta Calgary, Alberta, l'Edmonton, una vecchia conoscenza della NASL che torna a giocare dopo un anno sabbatico, sempre dell'Alberta, e poi il Valour che rappresenta Winnipeg, capitale di Manitoba. Oggi leggevo qualche polemica su Twitter perché non vi è rappresentato il Quebec e quindi la comunità francofona che è molto attiva nel mondo del calcio, però piano piano, diciamo, l'intento degli organizzatori che noi intervistammo lo scorso anno è quello di far crescere ovviamente a più di sette squadre e un giorno avere anche un sistema di promozioni e retrocessioni con serie minori. Il format è piuttosto semplice, richiama un poco quello sudamericano, con un vincitore di apertura e un vincitore di clausura, che però poi, diciamo, alla nordamericana si sfideranno per la vittoria finale in una partita che si terrà agli inizi dell'autunno, diciamo più o meno ottobre. Ultima chicca, diciamo, la trasferta più lunga del mondo che si giocherà domenica. L'esordio della Lega sarà Forge contro York, quindi derby dell'Ontario, e poi il derby dei mari, perché vi sarà la gara tra Pacific FC e HFX Wanderers, realtà del Pacifico e dell'Atlantico. 5.488 km, attualmente la trasferta più lunga di prima divisione, difficilmente superabile. Secondo i miei calcoli, la si potrebbe superare il giorno in cui in Premier Liga russa venisse promosso il Vladivostok, e allora la trasferta San Pietroburgo-Vladivostok diverrebbe di oltre 9.000 km, quindi doppierebbe il Canada. Del resto, quando vi era l'Unione Sovietica era definita la sesta parte del mondo perché immensa. Ultimissima
Vabbè,
chicca,
comunque
sponsor
Cristiano si fa in
tecnico
giornata,
Magna.
5.000 km si fa in giornata.
Sì, sgambatura, ecco, sgambatura. Oggi abbiamo fatto un'intervista a un calciatore, Peter Schale, del Wanderers, che ha detto la cosa importante è che appena si arriva a terra si faccia una sgambatura, quindi è così alla fine.
Ah sì, hai fatto due passi.
Ecco, dicevo ultima cosa, proprio sponsor tecnico quest'anno unico, Macron, l'italianissima Macron che salutiamo.
Salutiamo. Salutiamo, no, scherzi a parte. Federico, ci vorrà un po' prima che ci siano i numeri dell'MLS. Mi dicevi quanto prendono di diritti TV l'MLS più o meno?
Circa 90 milioni all'anno da ESPN.
Quindi c'è ancora molto da crescere. Poi c'è la partnership con Adidas.
Sì, che sono circa 25 milioni, se non ricordo male.
Magari Macron darà sicuramente un po' meno, ma il tempo è tutto dalla parte delle squadre canadesi per crescere, d'altronde devono ancora iniziare, non possiamo stare qui a fare i conti in tasca. Possiamo invece fare i conti in tasca, ma Sebastiano ho trovato dal punto di vista fantasy, perché in questa giornata è andato molto bene, anch'io sono andato abbastanza bene, non so voi. Comunque chiediamo a Sebastiano, che è il nostro maestro, i consigli per la prossima giornata.
Sì, salve. Allora, il doppio turno per tante squadre MLS in questa prossima giornata. Si inizia giovedì nella notte italiana con i New York City Football Club che incontreranno i Chicago Fire. Columbus se la vedrà contro i DC United, i New England Revolution contro Montreal, Minnesota contro i ragazzi di Schelotto e di Ibrahimovic e Seattle che cercherà rivalsa contro San Jose. Diciamo rivalsa perché poi chiuderanno anche la giornata con la sfida, potrebbe essere ormai definita per questo campionato eterna, contro i Los Angeles Football Club. Per il fantasy le squadre da tenere d'occhio sono i New York City Football Club che giocherà contro i Chicago e Orlando, Montreal che gioca fuori contro i Revs ed in casa contro i Fire, e Minnesota che ha una doppia sfida interna contro i Los Angeles Galaxy e i DC United. I Galaxy giocheranno, diciamo, in casa di Minnesota, che sarà priva di Opare infortunato, Gregus e Calvo, che sono stati espulsi nell'ultima giornata. Gregus è un buon centrocampista di contenimento, quindi i ragazzi Schelotto potrebbero andare a gol. E poi chiuderanno la giornata con i Real Salt Lake, che dietro un po' soffrono, però fuori casa offrono prestazioni migliori rispetto a quelle che è in casa. Su Minnesota, quindi, diciamo che forte in avanti e debole dietro, Quintero e Rodriguez potrebbero andare a gol, evitare portieri e difensori invece. Sui New York City Football Club libera scelta sia avanti che dietro, con Maxi Morales potrebbe essere anche capitano per il fantasy. Taider dovrebbe essere schierato, a mio avviso, perché doppia sfida potrebbe far bene, e hanno il dubbio Urruti. Su Seattle, se si vuole schierare qualcuno, il nome è sicuramente quello di Lodeiro, di altri sono da evitare, anche perché stanno soffrendo un po' dietro, quindi Marshall e il coreano non offrono le prestazioni di inizio stagione. Le sfide singole per Vancouver contro Philadelphia, a cui mancherà Wagner, però a Vancouver, come sulla fascia destra, c'è il dubbio Nervinsky o Sutter. Atlanta contro i Rapids, e sappiamo che i Colorado Rapids hanno dei problemi dietro, prendono sempre goleade, la media è quasi 3 gol a partita, quindi Martinez o Barco potrebbero, e anche Gressel potrebbero far bene. I New York Red Bulls contro Cincinnati e Houston che giocherà in casa contro i Columbus Crew. Kansas City giocherà contro gli stanchi Revolution e si prospetta una partita a tanti gol. Sul capitano dicevamo o Maxi Morales, ma anche Taider o Ibrahimovic, oppure se uno vuole rischiare il tutto per tutto, Johnson, il portiere dei New York City Football Club. Ciao ragazzi, è sempre un piacere far parte della famiglia di MLS Soccer Italia e in bocca al lupo per la prossima giornata del Fantasy. Alla prossima!
Bene, ringraziamo Sebastiano per i suoi consigli, vedremo se anche settimana prossima gli farò i complimenti o se gli tirerò le orecchie, vedremo. Invece, per quanto riguarda noi, avete già visto il calendario, che partite pensate di vedere? Io vi dico che se devo proprio far nottata, sceglierò Minnesota Galaxy, che visto gli squalificati di Minnesota promette tanti gol, poi Ibra è sempre bello da vedere, e poi Toronto Portland, che secondo me è un over 2.5 proprio tranquillo, in cui voglio vedere ancora il feeling tra Pozuelo e Altidor, se continuerà a dare i suoi frutti.
Io penso Columbus DC probabilmente, perché Columbus deve tornare alla vittoria dopo aver perso dopo 12 partite in casa, se non sbaglio. E vediamo anche dall'altra parte se Atlanta riesce a perdere contro Colorado, sarebbe divertente come cosa.
Cristiano, tu so che vedi il Canada, ma dai, una partita di MLS puoi continuare a vederla.
Assolutamente sì, diciamo io ho questo buon ritiro canadese ultimamente. Sicuramente New England Revolution, Montreal Impact, perché i miei Montreal si devono riprendere dal batostone subito a Philadelphia con il 3-0 fuori casa. E poi vorrei vedere New York City Chicago Fire, diciamo fare un po' con la spoletta tra le due. E poi invece New York Red Bulls Cincinnati, vorrei tornare un po' a New York, ecco, tra il New York e il New Jersey, tra il Bronx e il New Jersey.
Va bene, ci sta. Siamo arrivati anche per questo giro alla conclusione di questa quinta puntata. Vi ricordo che potete seguirci su mlssoccheritalia.com e i vari social, ma potete seguire anche The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in lingua italiana. Troverete altri podcast sugli sport americani. Buon, ragazzi, siamo arrivati alla fine, quindi ti saluto Cristiano, grazie per il tuo supporto.
Grazie, un abbraccio a tutti e due e ai nostri ascoltatori.
Saluto anche te Federico.
Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie ancora. Un saluto anche da me, Max Cristina. Vi ricordo, seguiteci su mlssoccericitalia.com.
Major League Soccer.